Volodymyr Yermolenko è uno degli intellettuali ucraini di maggiore spicco nel quadro della guerra russo-ucraina e dell'eroica resistenza del popolo ucraino all'invasione russa. E in una intervista rilasciata il 4 ottobre scorso a Radio Radicale, ha espresso con molta chiarezza il suo pensiero sul drammatico conflitto in corso. Yermolenko lo si può definire come un cantore della resistenza europeistica ucraina e anche un analista che si sofferma con precisione, insomma, anche grandi capacità di analisi su aspetti non marginali del conflitto in corso, come l'importanza della tecnologia di guerra, la crescente aggressività politico-militare russa, non solo verso l'Ucraina, ma verso la stessa Unione Europea, la natura democratica e anti-autoritaria del popolo ucraino, donde anche la sua critica sociale e mediatica, che a volte molto diffusa, allo stesso attuale capo del governo Zelensky, che pure, insomma, per molti di noi ha indubbiamente acquisito dei meriti, insomma, nel modo di condurre questa resistenza antirussa. L'attuale fragilità europea, per via di un rapporto ormai non più solido come in passato tra gli Stati Uniti di Trump e l'Europa, e la conseguente incertezza europea sul problema di come dare una svolta decisiva al conflitto in atto. L'Ucraina è uno dei paesi colonizzati dalla Russia, rileva giustamente Yermolenko. Per cui la Russia teme profondamente il rafforzarsi della coscienza della identità culturale nazionale di questo popolo, che è una identità che è molto più forte rispetto all'identità russa per motivi antichi, per motivi storici, e quindi teme anche la sua capacità di fungere da rompighiaccio rispetto alle stesse aspirazioni indipendentistiche di molti popoli dell'ex impero dittatoriale sovietico. Sì, però, osserva Yermolenko, perché molti europei continuano a sottovalutare il pericolo Putin? Nell'espresso del 7 novembre 2025, egli dice, Yermolenko dice, afferma che c'è un retaggio storico, c'è cioè l'idea russa nata nell'Ottocento e mai scomparsa, che l'Europa sia decadente e vada conquistata o distrutta. Putin, in altri termini, non combatte per qualche villaggio del Donbass, ma per vendicarsi della sconfitta nella guerra fredda. Il suo obiettivo è indebolire e dividere l'Europa dall'interno, sostenendo anche i movimenti estremisti in diversi paesi, ivi compresa l'Italia. D'altra parte, osserva giustamente Yermolenko, il popolo ucraino appare molto legato al popolo italiano per via della somiglianza tra la storia d'Italia e la storia ucraina. Perché come l'Italia, anche l'Ucraina è stata per secoli divisa in città-stato, repubbliche, territori contesi dalle potenze imperiali. Kiev, come Roma, è stata una capitale splendida nel Medioevo. Poi è caduta in declino ed è rinata in epoca barocca. Entrambe le nazioni hanno sperimentato invasioni, dominazioni straniere e la necessità di una rinascita nazionale. Ora per Yermolenko bisognerebbe capire due cose. La prima è che la guerra in Ucraina non riguarda solo noi, ma il futuro dell'Europa nel XXI secolo. E la seconda è che l'Europa dovrebbe capire che la Russia non è uno Stato-nazione, ma un impero che vuole tornare alla logica del 45, dividendo il continente in due sfere di influenza. Veramente non è che in Europa non si capisca questo. Diciamo che L'Europa è divisa su questo, ecco, ma c'è un'Europa che capisce bene questo problema. Perché se l'Unione Europea si frantuma, ogni singolo paese sarà più vulnerabile al nuovo imperialismo russo, come a quello cinese, come persino a quello americano. Ma perché le ragioni profonde di questa disumana guerra siano chiaramente comprese? È essenziale che la cultura, evidenzia Jermolenko, sia accessibile anche in tempo di guerra, perché la cultura è un modo per resistere, per difendere il diritto di esistere. Conta moltissimo. La guerra ha generato una rinascita culturale. Le persone sentono la cultura come un'ancora, come qualcosa che aiuta a sopravvivere. Il nostro slogan dice, scrive, Ermolengo è il diritto di esistere, cioè significa continuare a scrivere, ad amare, a creare arte nonostante la morte intorno. È un messaggio di speranza che deve essere portato in Europa. La vita può essere riaffermata anche nei momenti più oscuri. Da un punto di vista culturale, in sostanza, ed etico-politico, in campo ci sono due opposte concezioni, del potere e della comunità, della vita associata. E l'Occidente deve avere la consapevolezza per l'appunto che questa non è solo una guerra ucraina. Anche perché dice Yarmolenko, se l'Ucraina perde questa guerra, che cosa succederà all'Europa? Qui veramente la domanda è abbastanza retorica ed è finalizzata ad ottenere, diciamo, un effetto emotivo presso il pubblico europeo, ma tuttavia, al di là della retorica, la domanda si pone all'interno di un ragionamento, di un discorso di tipo politico, strategico, abbastanza chiaro, insomma. Cioè, non c'è dubbio che la domanda che pone Yermolenko abbia una oggettiva rilevanza dal punto di vista storico-politico. Yermolenko, in altri termini, sottolinea come la guerra tra Russia e Ucraina non possa essere ridotta a una questione di territori, perché fondamentalmente la Russia non ne avrebbe bisogno, né a una questione geopolitica, perché altrimenti Putin avrebbe reagito all'espansione della NATO in Finlandia. E questo non è avvenuto. Ma si pone come una battaglia culturale, come uno scontro di valori che in questo momento si sta giocando sulla pelle degli ucraini. C'è una battaglia tra visioni opposte del mondo, tra democrazia e autocrazia. La Russia è un impero, è una società in cui il potere dall'alto investe la popolazione, è assolutamente priva di libertà. E al contrario degli imperi coloniali europei che puntavano a conquistare territori lontani e diversi, la Russia desidera invece annettere tutto ciò che è vicino, tutto ciò che è simile, come per esempio la Bielorussia, l'Ucraina. Come dire, Putin dice: siete simili a noi, perché non dovete stare con noi? Perché non dovete sottomettervi a noi, al nostro potere? Ma l'Ucraina invece non è la Russia. Come tiene sempre a sottolineare Yermolenko, avere elementi comuni nel linguaggio e nella cultura non significa affatto essere la stessa cosa. Ci sono tratti che distinguono l'Ucraina profondamente dalla Russia come nazione indipendente, e questi tratti sono individuabili già nella società cosacca del Seicento, che era una comunità di guerrieri che odiava la tirannia. L'Ucraina scrive. Cioè, afferma, Yermolenko è una società orizzontale fatta di comunità, che fatica perfino a dare fiducia a un suo leader interno, come nel caso dello stesso Zelensky. Perché le persone si interessano all'esercizio del potere politico? Perché le persone non tollerano che. In Ucraina non tollerano che si creino diciamo così, che si crei un distacco, che si creino fratture tra ciò che il politico decide e ciò che le masse popolari recepiscono. E poi sono, diciamo, tenute a subire, ecco. Ma a preoccupare Ermolengo, ripeto, c'è soprattutto la visibile stanchezza degli occidentali per quanto riguarda gli aiuti militari, gli aiuti economici, gli aiuti finanziari, anche se, insomma, forse non penso che i migliori ucraini riconoscano che di aiuti, insomma, con tutti i limiti che indubbiamente ci sono, ma ne stiano ricevendo abbastanza, insomma, fino a questo momento, con tutti i ritardi, con tutte le lentezze, perché umanamente, insomma, si è sempre fallibili, ma però c'è questa paura che Ermolengo, questa paura popolare che Ermolengo esprime a voce alta di rimanere soliti, rimanere senza assistenza. Ecco, ogni sera vado a letto, dichiara Ermolengo, con questo pensiero, perché per noi ogni ritardo nella fornitura di armi significa vite perse. Quello che non sentiamo da parte dell'Occidente è proprio la consapevolezza che questa guerra non è solo ucraina. Dovrebbe essere sentita come guerra di tutto il mondo per lui. Tutto il mondo, di tutto quel mondo che crede nella legittimità della legge, nella imperatività della legge e dei diritti umani, e nei diritti umani. Questo è un punto importantissimo. La consapevolezza è che questa guerra non è solo ucraina, ma che cosa si può fare, che cosa si deve fare, perché anche al di fuori dell'Ucraina venga acquisita questa consapevolezza. La cultura. Certo, una cultura politica più intelligente, penetrante, lungimirante, non c'è dubbio, ha ragione Ermolenko. Un'espansione, un potenziamento dello spirito democratico, anche, è così. Ma quel che Ermolenko non dice forse non pensa, ma che certamente non dice, che non mi pare abbia detto, ma che io mi permetto di dire raggiungere qui, è che sarà assolutamente necessaria una fede religiosa, soprattutto una fede religiosa, una fede in Dio e nel Dio evangelico e cristiano, una fede più sincera, più ardente, più pulita, meno compromessa con le logiche corruttive e menzognere del mondo, di quanto ancora non appaia né in Ucraina, né in Italia, né in Europa. Nel mondo intero, non è che si tratti di essere degli angeli, di essere già santi o perfetti, assolutamente no, perché il peccato abiterà in ognuno di noi, anche se, ben inteso, anche se in modi e per motivi diversi, ma abiterà in ognuno di noi fino alla fine dei nostri giorni terreni. Però si tratta di capire che al di là di momenti o fasi della nostra vita in cui si può peccare, si possono commettere sbagli anche molto gravi, sono già in se stessi peccaminosi, non questo o quel peccato, ma proprio una mentalità, un modo di pensare, uno stile di vita e soprattutto un modo di credere e manifestare la propria fede. Che questo è tutto questo che sarebbe quindi da ribaltare completamente, il nostro modo di essere, di sentire le cose, di agire e relazionarci con gli altri e con Dio. Molti di noi non fanno altro che dire Dio, Dio, un giorno, Dio, un giorno. Ma a parte il fatto che spesso alla base di queste dichiarazioni di questa natura c'è una profonda ignoranza delle scritture, ma soprattutto quello che è detta a me in questi casi, è la natura ipocrita di queste dichiarazioni. Dio, non nominare il nome di Dio invano, sta scritto. È primo, primissimo comandamento. Quindi, ecco, questo voglio dire, dovremmo cambiare mentalità, dovremmo cambiare modo di sentire le cose, modo di porci con gli altri, il modo di stare con gli altri, il modo di pregare Dio, il modo di invocare Dio, il modo di vivere Dio. Quindi non si tratta solo, come dice pure giustamente Ermolengo, della lotta tra democrazia e autocrazia, perché si può essere democratici a parole o per motivi di comodo ed essere autocratici dentro, nella propria intimità e solo al fine di soddisfare voglie e capricci personali. Si tratta invece di trovare la forza di pentirsi ogni volta che si pecca e riprendere il cammino della salvezza, ma principalmente si tratta di modificare quanto più radicalmente possibile, al di là di questo, quel momento di debolezza o di trasgressione, il proprio modo di essere in comunione con gli altri secondo criteri di verità, di realtà, onestà e carità. Senza questo cambiamento interiore, spirituale, religioso, continueremo ad essere sempre. Continueremo ad essere sempre in guerra più o meno ferocemente con noi stessi e con gli altri, certo, e con gli altri. E se anche la guerra sembrerà superata sul piano militare, essa continuerà implacabilmente ad essere alimentata nel mondo e nel nostro mondo personale. Dai nostri feroci egoismi, dalle nostre più odiose passioni, dai nostri vizi più inconfessabili e ripugnanti.